Bene, allora chiudiamo adesso i lavori della mattinata con i colleghi Alessandra Davide e Walter Tanghetti, che fanno parte appunto dell'equipe, anzi dell'equipe di cui faccio parte anch'io, e lascio la parola direttamente.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno.
Mi sembra bello cominciare con non tanto con un ricordo di Federico, che tra l'altro ha fatto parte di alcuni interventi, di alcuni dispositivi che noi abbiamo realizzato insieme, ma io attualmente sto seguendo un paziente, cliente, utente, beneficiario, che precedentemente è stato seguito da Federico, ecco. Quindi per me è stato un onore, ma anche una responsabilità, ecco, il lavoro che sto facendo con questo ragazzo, insieme al mediatore. Per cui ogni volta che incontro questo ragazzo, sento, ecco, la presenza e il lavoro che Federico aveva fatto con lui, quindi io voglio ricordarlo, ecco, da questo punto di vista, da un punto di vista più operativo. Allora, il nostro intervento riguarda, è ovviamente molto meno teorico dei precedenti, riguarda un'esperienza, l'esperienza di un'equipe etnoclinica di cui faccio parte insieme alle mie colleghe, che è nata da un incontro tra due realtà che si sono incontrate e hanno costituito questo gruppo che da 2 o 3 anni sta seguendo, ha seguito e segue una serie di persone. Oggi vi portiamo questa esperienza.
Sì, anche io volevo semplicemente fare un ringraziamento all'organizzazione di questa giornata e proprio al fatto che mi sento molto fortunata di poter rappresentare l'equipe etnoclinica e l'esperienza di cui anche Federico ha fatto parte, in quanto come equipe etnoclinica collaboriamo con il servizio, con lo SPRAR Brescia articolo 2, quindi con il servizio di protezione richiedenti asilo e rifugiati. Della quale equip faceva parte, sebbene in modo più allargato, anche Federico stesso. Quindi è l'unico intervento che sentite a due voci, proprio perché l'equipe etnoclinica è l'esito dell'incontro di due realtà territoriali diverse. Quando parlo di territoriali mi riferisco al fatto che siamo appunto su questo territorio, anche se come dire, siamo di appartenenze. Per quanto riguarda me e Wanda Jelasi, Daniela Calzoni, che oggi non è qui presente, e Daniela Quaresmini, che apparteniamo all'Associazione Psicologi per i Popoli nel Mondo, che è un'associazione di promozione sociale che al suo interno si occupa, diciamo, di due grandi aree, che sono l'area della cooperazione internazionale e l'area della multiculturalità e della psicologia transculturale. È proprio all'interno di questa seconda area che in un'ottica di promozione e tutela della salute mentale e del benessere psicosociale delle persone nasce nel 2012 qui a Brescia il progetto Solidali, quindi un progetto che riunisce un insieme di psicologi e psicoterapeuti che offrono un servizio di psicoterapia a persone che vivono in una situazione di indigenza economica o comunque di marginalità sociale, di difficoltà per la quale non si trovano nelle condizioni di sostenere una psicoterapia. È proprio all'interno di questa prima cornice che Psicologi per i Popoli nel Mondo diviene interlocutrice anche del comune di Brescia e quindi da questa conoscenza, da questa esperienza in comune, successivamente nel 2014 nasce per noi la possibilità di entrare a far parte del servizio SPRAR, quindi dell'articolo 2 Brescia, e di offrire la nostra competenza psicologica specifica nell'area etnoclinica per i beneficiari e gli utenti che possono trarre beneficio da un intervento di tipo psicologico. All'interno di questa equip è presente anche Walter Tanghetti che come dire, sia come socio di Psicologi per i Popoli nel Mondo, ma anche come rappresentante di un'altra identità territoriale, diciamo, viene a far parte di questa equipe etnoclinica di cui, insomma, vi parleremo rispetto agli interventi e ai diversi ambiti di intervento che ci siamo riservati.
Ecco, prima dell'incontro con gli amici e le amiche di Psicologi per i Popoli nel Mondo, facevo e faccio tuttora parte della cooperativa sociale Il Mosaico, che fin dalla sua nascita del 91 aveva e ha tuttora un'area specifica dedicata al tema dell'immigrazione, della migrazione, dell'intercultura, con una serie di esperienze, di servizi, di progetti che nel corso di questi 25 anni, facciamo quest'anno 25esimo, hanno caratterizzato l'azione. Quindi nasce con un servizio di ascolto proprio all'inizio degli anni 90, ovviamente con le prime migrazioni, la sede è a Lumezzane, per cui ecco un territorio particolarmente ricco di immigrazione e di immigrati non solo di origine straniera, con un servizio di housing sociale che ha appunto la gestione di alcuni appartamenti dedicati in modo specifico, diciamo così, a uno dei bisogni fondamentali di chi arrivava, e con una serie poi di percorsi più in ambito di tipo educativo, per cui l'educazione interculturale all'interno delle scuole, la formazione con gli insegnanti, la formazione col territorio, l'organizzazione di eventi, feste, eccetera, eccetera. Gli ultimi due servizi nati, che in realtà appunto come vedete sono frutto di questa esperienza, di questo terreno, sono quello della mediazione linguistico-culturale, che noi ereditiamo da una nostra cara amica Farida, pakistana, che gestiva appunto un servizio di mediazione linguistico-culturale, che per sue scelte poi decide di spostarsi in Inghilterra e quindi lascia la gestione diretta a noi del servizio. E nel 2011, con l'emergenza Nord Africa e con una telefonata di Marco, che c'era allora, vi ricorderete, c'era la questione dei richiedenti su a Montecampione, dislocati a Montecampione, diciamo così, ci convinse a farci coinvolgere in questo percorso, che poi è diventato il modello della microaccoglienza diffusa, che qua a Brescia comunque è un modello forte accanto ad altre tipologie di intervento. Ecco, quindi in questo terreno qua nasce nel 2011 prima l'idea, da una visione dell'allora mia responsabile di quest'area, che si rendeva conto che i temi a cui dare risposta, i bisogni immediati, cioè quindi la casa, il lavoro, l'assistenza medica, non erano più sufficienti o si dovevano integrare bene con altre tipologie di risposta che andavano invece più nella direzione di una risposta di tipo psicologico e psicoeducativo. Per cui nasce un primo servizio, quindi mi spinge a formarmi e approfondire la mia formazione nell'ambito del lavoro con i migranti. Nasce il primo servizio, che si chiama Spazio Incontro, e poi nel frattempo era nato un altro servizio di psicoterapia che si chiama Cambiamenti, e che è nato nel 2012, nel 2015, proprio a seguito dell'incontro con gli amici di Psicologi per i Popoli nel Mondo, e amiche di Psicologi, soprattutto amiche perché sono di Psicologi per i Popoli nel Mondo, nasce l'idea di costituire un'area etnoclinica all'interno di questo servizio di psicoterapia.
Quindi per descrivere un po' com'è formata la nostra equipe etnoclinica, diciamo subito che siamo psicologi, psicologhe e psicoterapeute con formazione specifica nell'ambito etnoclinico, ma con pluralità di riferimenti teorico-metodologici. Questo ma in realtà è una grande ricchezza, nel senso che sicuramente i nostri riferimenti sono stati ampiamente descritti stamattina negli interventi delle colleghe che ci hanno preceduto, ma ecco, rimangono per noi dei punti importanti di riferimento, che sono l'etnopsichiatria francese con Tobin Attan, Françoise Sironi e Lamoureux, e con le sue derivazioni, chiamiamole così, le sue declinazioni più che derivazioni italiane, quindi comunque per noi dei riferimenti importanti che vengono da noi tenuti presenti sia nel nostro lavoro clinico che nei nostri interventi di formazione e di supervisione sono sicuramente Piero Coppo, Beneduce e Losi insieme anche a Mazzetti. Un altro riferimento importante era quello che è stato precedentemente descritto dalla collega Jelasi, quindi quello dell'antropologia medica critica. Ci abbiamo tenuto qui a sottolineare come, sebbene appunto questi siano i nostri riferimenti importanti da un punto di vista formativo, da un punto di vista operativo poi questa cornice ha visto necessario, proprio per le caratteristiche dei pazienti che stiamo incontrando, integrare questi interventi anche con tecniche per disturbi specifici legati alla gestione dello stress, quali quelli che vengono descritti e individuati nel manuale dell'assessment della gestione dei disturbi specifici legati allo stress edito dalla World Health Organization. Questo secondo me è un tema importante che è stato citato da più interventi precedenti, che è quello che riguarda un evidente ambito di intervento che è importante laddove consideriamo l'unità mente-soma, che è quanto in alcuni casi, al di là delle difficoltà della parola, del linguaggio che noi cerchiamo di alleviare, comunque di superare più che di alleviare, grazie all'utilizzo dei mediatori linguistico-culturali di cui sicuramente vi parliamo dopo, ma dell'importanza di integrare degli interventi che non siano solo unicamente di parola, con tutti gli aspetti semantici diversi legati alle culture di cui sappiamo bene, anche con interventi più legati ad aspetti strettamente legati al somatico e quindi alla possibilità di intervenire attraverso esercizi di rilassamento muscolare progressivo piuttosto che interventi di EMDR che sono legati comunque all'attivazione corporea in qualche modo, l'attivazione di percorsi neuronali. Quindi questo è per dare proprio una cornice di riferimento teorico e metodologico. Quindi la nostra presenza all'interno inizialmente dello SPRAR, ma successivamente diciamo proprio come intervento a livello territoriale, visto che la presenza sul territorio di numerosi progetti SPRAR che stanno aumentando recentemente, ne sono stati riconosciuti altri di altri interlocutori nel territorio, vedono diversificato il nostro intervento, che quindi è un intervento sia relativo all'ambito della formazione e della consulenza, sia della supervisione delle equipe SPRAR e centri di accoglienza, un intervento squisitamente clinico e quello di valutazione e certificazione. Allora, spendo due parole, più di due parole, diciamo, relativi soprattutto alla formazione dei mediatori, che per noi è stato un ambito estremamente importante. E mi piace sottolineare che queste tipologie di intervento, che evidentemente risalgono a prima del documento a cui mi faccio riferimento, vengono poi evidenziate come linee guida dal decreto legislativo cui faceva riferimento la collega Jelasi all'inizio della mattinata, e quindi al decreto ministeriale numero 18 del 2014, in cui appunto nelle linee guida, che finalmente si occupano anche degli interventi relativi alla promozione della salute psichica dei migranti, vengono proprio individuate queste aree di intervento. Quindi questo, insomma, in un certo senso ci fa anche piacere, perché ci dà un sostegno circa il fatto che ci stiamo muovendo nella direzione buona. In particolare viene, tra le varie cose, viene sottolineata l'importanza della formazione di mediatori linguistico-culturali. Sappiamo bene che queste figure non sono solo delle figure che collaborano con noi per un aspetto puramente linguistico, ma che ci permettono proprio un ponte tra culture capaci di far comunicare anche i nostri modelli, le nostre teorie di riferimento con quelle delle persone che incontriamo e che quindi possono essere davvero molto estranee e diverse dai paradigmi a cui noi stessi facciamo riferimento. Quindi a questo proposito si è appena concluso un corso di formazione che ha durato parecchi mesi, che ha visto coinvolti una quindicina di mediatori linguistico-culturali provenienti da diverse zone del mondo e la specificità è stata proprio quella di formarli in ambito clinico e psicologico, quindi a partire da proprio i modelli di riferimento relativi alla malattia che, come molti colleghi che ci hanno preceduto hanno specificato, essere derivanti anche da paradigmi culturali.
Mi viene anche da aggiungere, lo sottolineo, è stato ripreso più volte stamattina, l'idea di una cura non solo delegata allo psicologo, allo psicoterapeuta, ma come l'equipe nel suo insieme diventa curante. Mi piaceva molto il concetto espresso stamattina di equipe curante, no? Quindi come tutti gli appartenenti all'equipe nelle loro azioni diventano curanti, per cui ecco anche la distribuzione delle tipologie dell'intervento non solo con il beneficiario, con la persona, sottolinea appunto questa visione di un'equipe curante, non appunto della cura delegata o relegata allo psicologo o all'ambito dello studio psicologico.
Sto guardando il tempo e vedo che forse vale la pena procedere un po' più velocemente. Dunque, appunto, la supervisione all'equipe degli educatori e degli operatori che lavorano all'interno delle diverse equipe e l'intervento di psicologia che ho definito squisitamente clinica. Rispetto a questo, diciamo che ci sembra abbastanza importante sottolineare quelle che sono state l'individuazione delle diverse fasi della presa in carico etnoclinica, proprio perché non necessariamente non mi piace molto questo termine, però non me ne viene un altro, che è quello della segnalazione, comunque diciamo dell'individuazione di beneficiari che possono grazie all'osservazione dei case manager, quindi delle persone che direttamente e quotidianamente vivono a stretto contatto con i beneficiari, appunto, che possono individuare delle necessità da parte una possibile utilità dell'intervento psicologico. Quindi a questo proposito, appunto, perviene alla nostra equipe una richiesta da parte del servizio che non esita sicuramente o necessariamente in una presa in carico del paziente, ma che transita da un'analisi della domanda. Un'analisi della domanda che avviene in una condizione di microequip, e questo per noi è stato un elemento molto chiaro e importante, cioè è il beneficiario insieme in alcuni casi al mediatore linguistico-culturale che ha già conosciuto la situazione per altri contesti e a volte anche assieme ad esempio all'insegnante che segue i ragazzi nella scuola di italiano, perché è accaduto anche questo, e quindi ad un'analisi della domanda e di quali sono gli elementi che fanno pensare all'utilità di un eventuale intervento terapeutico. Poi vedremo nella descrizione delle situazioni che abbiamo seguito che non tutte sono necessariamente esitate in una presa in carico del paziente, ma a seguito di questa analisi della domanda ci si può anche fermare ad una consulenza rivolta agli operatori che lavorano e che seguono le situazioni. Si tratta poi di definire e di individuare lo psicologo o la psicologa che seguirà la situazione e definire una strutturazione del setting che, come più persone hanno detto nella mattinata, e come anche la descrizione iniziale della giornata nella testimonianza del lavoro con Federico ha sottolineato, ci pone una grossa sfida, cioè la sfida di uscire da quelli che sono degli schemi abituali di intervento, di un setting individuale nello studio privato, eccetera, ma che ci pone di fronte alla sfida di riuscire a cucire un intervento che sulla base di un'alleanza terapeutica iniziale che spesso è molto lunga, comprensibilmente molto lunga per tutti gli aspetti che definiscono una relazione che è connotata da ostacoli linguistici, da ostacoli o caratteristiche prosemiche non verbali diverse che vanno conosciute, l'abitudine di relazionarsi anche in una situazione che può essere particolare, quella di uno studio privato per una persona che invece magari è abituata a viversi nella collettività e dove quindi bisogna anche prestare una particolare attenzione a quella che è una relazione duale spesso non presente nelle culture tradizionali. Per questo la presenza del mediatore è importante, anche se non lo utilizziamo in primo colloquio, salvo grossissime difficoltà di tipo linguistico, perché è una presenza che ci piace condividere con il paziente, quindi è una proposta che facciamo al paziente. Contrariamente a quello che ci si può aspettare, non sempre è desiderato il mediatore, magari perché appartenente ad una comunità e quindi si può temere, non avendo ben chiaro quello che è il ruolo del mediatore, si può temere che la presenza del mediatore, che è anche amico che incontro in altri contesti comunitari, possa non garantire la privacy di cui queste persone ovviamente necessitano. Inoltre il setting può anche essere a geometria variabile, nel senso che può prevedere degli incontri uno a uno con psicologo, paziente e mediatore linguistico-culturale, può vedere la presenza magari di un amico che, come faceva riferimento Noemi prima, può essere presente comunque nel setting o di più persone. Quello che comunque sento assolutamente interessante in questa sfida è proprio quella di riuscire a raccogliere la possibilità di uscire dalle nostre cornici per trovare dei modi più vicini a quella che è anche la visione di una cura non necessariamente tradizionale, stavo dicendo, ma tradizionale rispetto a noi, quindi occidentale. E ora brevissimamente, no, possiamo passare alla prossima. Possiamo passare alla prossima diapositiva in cui c'è una descrizione dei percorsi che abbiamo realizzato ad oggi e qui passo la parola a Walter.
No, vabbè, semplicemente trovati i dati numerici, quantitativi degli interventi realizzati, come ha detto bene Alessandra, vedete che rispetto alle 57 richieste avanzate dagli operatori, le prese in carico in senso stretto sono state 49, per cui in 8 casi l'intervento non è partito con il richiedente, con il beneficiario, ma si è fermato ad una consulenza all'equipe, che comunque pensiamo essere stata, speriamo essere stata comunque utile. 36 dei 57 interventi sono arrivati da SPRAR, 19 da CAS. Noi abbiamo la fortuna, la possibilità anche di avere diversi interlocutori, abbiamo 5-6 interlocutori che in questo momento ci stanno inviando o ci stanno avanzando delle richieste di intervento e 2 da altre situazioni. E ben il 70% degli interventi prevede, dei dispositivi, ha previsto la presenza del mediatore linguistico-culturale. Come diceva, non è il 100%, perché noi ci riserviamo comunque di valutare la cosa insieme, di co-costruire l'intervento insieme al beneficiario. Oltre al mediatore, a volte sono stati presenti degli operatori, ad esempio in un intervento che abbiamo fatto io e Wanda, oltre alla terapeuta, al coterapeuta, era presente anche Federico, quindi che lì operava come case manager, e il mediatore. Quindi costruiamo il dispositivo in base alla richiesta di volta in volta. Non sono percorsi mediamente lunghi, quindi vedete che sono 8-9 incontri, colloqui, sedute. Andiamo da un minimo di due, che quindi si tratta insomma sostanzialmente di una consulenza, ad un massimo di 22 colloqui. Quindi questo non solo per ragioni di tipo strettamente economico, che ci sono ovviamente, perché è chiaro che poi ogni SPRAR, ogni casa ha un budget che può dedicare alla, anche alla parte della cura psicologica, ma anche proprio per la tipologia dell'intervento che facciamo e anche per una cosa che usciva stamattina rispetto al pensare queste persone in una sorta di transito. E quindi noi siamo anche coloro che magari aiutiamo questo passaggio da una condizione, diciamo così, di caos e indeterminata ad una situazione forse più, ci auguriamo, più chiara e con una direzione un pochettino più chiara. Le provenienze tra l'altro rispecchiano quelle che sono state date dai colleghi, abbiamo 13 diverse provenienze nazionali, avremmo potuto fare anche tutta la suddivisione interna delle etnie eccetera, non avremmo più finito, però era per darvi un dato così, e quindi e la nazionalità più rappresentata è la Nigeria, che sappiamo benissimo che, diciamo così, l'Africa subsahariana è il bacino di provenienza più forte presente tra i migranti. Ecco, abbiamo così preso delle frasi, le abbiamo tradotte in italiano, sappiamo benissimo che la traduzione è sempre un tradimento anche dell'origine, però le abbiamo riportate in italiano, quindi chiaro che malocchio non ci sarà stato detto malocchio, sarà stato detto qualcos'altro, però sono un po' le abbiamo voluto dare un po' simbolicamente, diceva la dottoressa Pisani stamattina, la presenza anche dei, ecco, dare voce anche a loro attraverso le loro alcune di frasi che noi abbiamo raccolto. Quindi ecco, quello che non so è cosa farò della mia vita, sono qui con il corpo ma la mente è lì o là, ho sempre mal di testa, si diceva prima della dimensione dei segni corporei, somatica, questo è un segnale del malocchio, ho paura dei sogni, che ovviamente difficilmente loro avranno detto sogni, ho paura di qualche presenza notturna, anch'io ho voglia di qualcosa di buono nella mia vita, ho compreso che le cose buone dipendono anche da me. Abbiamo provato a fare un'operazione di categorizzazione di aree tematiche della sofferenza psichica, cioè quali sono le aree che generalmente noi trattiamo con i clienti pazienti. E abbiamo identificato queste quattro aree, che sono sofferenze psichiche legate alla storia pre-migratoria, quindi che possono essere conflitti, oltre che a guerre, conflitti familiari o etnici, lutti, violenze e tutto il tema a cui si accennava anche stamattina del rapporto tra mondo visibile e mondo invisibile, quindi anche il tema della stregoneria che sapete è molto presente e vivo nelle letture del disagio psichico che i migranti danno di loro stessi. Una seconda area è un'area che abbiamo chiamato del trauma migratorio, ma nel senso proprio legato alla fase del passaggio del viaggio, quindi molti delle persone che arrivano da noi hanno ci portano, ecco, i traumi o comunque le sofferenze legate al viaggio, quindi alle violenze, in particolare in Libia. Il transito dalla Libia rappresenta un passaggio sicuramente in cui avvengono delle cose violente, la traversata del Mediterraneo. Una terza area invece è la relazione del qui ed ora con il progetto, per cui spesso delle dinamiche più di tipo relazionale o di rapporto con il progetto in cui la persona non si sente capita, ha dei conflitti, manifesta delle difficoltà nel qui ed ora della relazione. E infine un'ultima area che è più legata al futuro, che è il progetto di vita, quindi lo sguardo verso il futuro, il ricongiungimento familiare e all'ipotesi reale o simbolica del ritorno in patria. Poi così, riflettendo con le colleghe, ci siamo accorti che guarda caso queste aree qua possono stare anche in una visione circolare, in un processo, ok, che ha a che fare con il là, e con il qua, che ha a che fare con il prima e con il dopo, col durante e con il dopo. E ci siamo accorti che appunto queste diciamo così diverse categorie e aree tematiche in qualche modo anche simbolicamente possono riprendere il famoso modello anche dell'eroe migrante, quindi andare a toccare diverse fasi della vita di una persona. Anche noi abbiamo una visione però, ecco, in cui il trauma, la sofferenza non è solo patologizzante, ok, ma ha in sé e soprattutto la narrazione delle persone, il modo con cui le persone, far raccontare alle persone come hanno attraversato, superato anche alcuni di questi momenti difficili del loro percorso, noi crediamo che sia fortemente terapeutico. A me viene in mente la griglia di Losi, del trauma di Losi, in cui ogni evento della nostra vita traumatico è molto importante riuscire a permettere alla persona di narrare non solo l'evento in sé e non solo la dimensione di sofferenza legata a quell'evento, che ovviamente a volte c'è, spesso c'è, ma anche la dimensione di resilienza da un lato e addirittura la dimensione della crescita grazie a quell'evento. Un'ultima slide, ci sono dei punti aperti che tra l'altro sono usciti benissimo stamattina, che uno è la relazione con la psichiatria, l'ultimo punto, lo diceva il professor Sacchetti, appunto il pubblico privato, che tipo di intervento attivare, un intervento psichiatrico, il tema dei farmaci e quindi il rapporto con, quindi sicuramente un tema assolutamente aperto, che anche per noi è aperto ovviamente. Il lavoro con i gruppi, ci sembra che manchino delle esperienze, non le conosciamo troppe, quindi ci piacerebbe, alcune sì le conosciamo ma non ne abbiamo approfondito a sufficienza, l'ipotesi di lavorare con dei gruppi, ad esempio con dei gruppi o tematici. Ad esempio noi proponevamo l'idea di chi era in uscita dal progetto, che si poteva riconoscere non solo come migrante forzato ma anche con questa prospettiva che dicevo prima, oppure i gruppi appartamento, perché sappiamo che appunto quelle dinamiche a cui accennavo prima spesso sono legate alla convivenza all'interno di un contesto che è l'appartamento, anche se generalmente gli appartamenti a cui facciamo riferimento sono appartamenti abbastanza di 4, 5, 6 persone. E poi c'è il terzo tema aperto, è il tema delle certificazioni. La nostra scelta è stata questa, anche su indicazione del dottor Mazzetti, quella di produrre sì delle relazioni, delle certificazioni, ma di non abusare delle certificazioni e delle relazioni, vabbè, ma delle certificazioni, perché ovviamente se alla commissione, al tribunale arrivano un numero di certificazioni che ovviamente attestano quanto noi abbiamo raccolto, letto e valutato, ovviamente risultano a nostro avviso essere più efficaci. Però il tema di come anche gli operatori spingano su avere delle relazioni e delle certificazioni è un tema che ci sta facendo interrogare molto. Basta.
Era di mangiare. Allora, grazie ai colleghi e grazie a voi per questo ascolto paziente che abbiamo sentito molto partecipato.